La lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi mediante la fede e ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Alleluia! Alleluia, alleluia. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù allora entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Allora gli si avvicinarono ciechi, storpi nel tempio ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva, e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: ma non senti quello che dicono? E Gesù rispose loro: certo, ma non avete mai letto la scrittura? Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode. E così, lasciatili, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Parola del Signore. Allora, ieri abbiamo visto l'entrata di Gesù in Gerusalemme, abbiamo sentito la folla numerosissima che acclamava e Matteo però ci aveva già dato il contrasto tra la Gerusalemme sdegnata e la folla osannante, quasi a dire la Gerusalemme sdegnata è davvero la tradizione giudaica che non riconosce il Messia, mentre la folla che lo acclama è sicuramente, diciamo così, il richiamo alla paganità che invece riconosce il Messia, secondo quello che poi sarà tutta la tradizione degli apostoli, no? I pagani che accolgono il Vangelo con libertà, i giudei che non lo riconoscono nonostante la loro tradizione. Appunto in questa linea Matteo continua e dice: Gesù è entrato così in Gerusalemme, acclamato dalla folla, motivo di sdegno per Gerusalemme. E dove va Gesù quando entra a Gerusalemme? E stamattina, ecco, il gesto, quasi Matteo ci dice, in fin dei conti Gesù ha fatto questa entrata in questo modo per un'unica ragione: doveva entrare nel Tempio in questo modo. Perché? Perché il suo punto di arrivo era quello di ridare al Tempio il suo vero significato. E allora tutto si concentra adesso in Gesù che entra nel Tempio. E infatti il testo di stamattina è impegnato proprio a descriverci che cosa avviene nel Tempio. E in altre parole, l'obiettivo che Gesù voleva raggiungere è stato raggiunto, il Tempio. Ma come sono i passaggi? Allora, i passaggi sono questi. Gesù che rovescia i tavoli del cambiavalute e legge questo suo fare con la citazione della scrittura: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Poi la presenza di ciechi, storpi e fanciulli che di nuovo fanno sdegnare i sommi sacerdoti e gli scribi. E poi la finale, l'interpretazione che invece Gesù dà di questi avvenimenti, cioè degli storpi, dei ciechi e soprattutto dei fanciulli. Questi sono i passaggi di Matteo. Adesso proviamo a capire appunto la sequenza di questi passaggi e la struttura che Matteo dà a questo testo e per quale ragione. Il gesto di Gesù: scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori. E Gesù però spiega, ecco, non ha bisogno di essere giustificato Gesù, spiega questo suo agire citando la scrittura: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Sottinteso, perciò capite bene quello che sto facendo: sto riportando la casa del Padre mio nella casa di preghiera. Però adesso dobbiamo andare più a fondo. Che cosa vuol dire casa di preghiera? In che senso il Tempio è la casa di preghiera? Solamente perché è la casa dove ci si trova a pregare? No, è molto più profonda la cosa, perché risale a quando Salomone ha consacrato il Tempio. Nella preghiera di consacrazione, riportata dal Libro dei Re, nella preghiera di consacrazione Salomone ha un passaggio. Signore Dio, tutti coloro che verranno in questa casa, fa che possano essere da te ascoltati. E a seguito di questa preghiera, la famosa nube che riempie il Tempio, quasi che Dio abbia risposto positivamente a questa richiesta. Perciò, da qui viene fuori che il Tempio è la casa di preghiera. Cosa si intende allora? Si intende dire che il Tempio è il luogo dove il fedele va ed è sicuro di poter parlare con Dio e di essere ascoltato da Dio. Quindi casa di preghiera vuol dire casa in cui l'uomo è sicuro di essere ascoltato da Dio. Ma Gesù dice: voi adesso avete cambiato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri, perciò quelli che vengono qui dentro non sono più ascoltati da Dio. Perché? Perché adesso voi avete eluso la presenza di Dio, spelonca di ladri. Infatti, ciò che ci stupisce è che i Vangeli non ci dicono mai che Gesù sia entrato nel Tempio a fare un sacrificio, a portare un'offerta. Mai. Non ci dicono mai che Gesù ha partecipato a qualche rito sacrificale, come era ovvio nella tradizione giudaica. Quindi Gesù ha eluso completamente la convinzione che il Tempio è il luogo dei sacrifici. Del resto Gesù è sulla linea già di Isaia. Cosa portate a fare i sacrifici nel Tempio? Cosa continuate a bruciare l'incenso nel Tempio? L'incenso mi nausea. I capretti e le pecore e gli animali che portate sono miei. Che cosa mi date? Le cose mie? Quindi io non voglio sacrificio, ricordate questa parola, no? Non voglio sacrificio e offerta. Ecco, Gesù non va mai al Tempio con l'intento di andare a fare un sacrificio. Ma tutte le volte che Gesù va nel Tempio, va ad insegnare. E la gente lo va ad ascoltare. Come se Gesù dicesse: la gente che viene qua deve essere sicura di ascoltare, di sentire la voce di Dio, cioè la presenza di Dio. Ecco perché Gesù nel Tempio insegna, cioè fa sentire la voce di Dio, la presenza di Dio. E in questo senso il Tempio ridiventa la casa di preghiera, la casa cioè in cui l'uomo può sentire, ascoltare, parlare con Dio. Ovvio che questo Tempio non ha più questa forza. Infatti, quando non c'è Gesù nel Tempio, il Tempio è il luogo dei sacrifici. La prova è che anche oggi i sommi sacerdoti e gli scribi si sdegnano, perché quello che sta accadendo non è conforme alla tradizione del Tempio. Ma, continua Matteo, Gesù ha fatto questo per richiamare invece l'originalità del concetto di Tempio. Il Tempio è il luogo dove l'uomo può sentire e può parlare con Dio. San Giovanni, quando ci racconterà lo stesso episodio di Gesù che appunto scaccia i venditori del Tempio, aggiungerà, noi sappiamo che Giovanni, dobbiamo sempre ripeterlo, no? Giovanni è stato proprio l'ultimo degli evangelisti, quindi, ma molto dopo gli altri ha scritto, no? Perciò Giovanni è anche quello che ha vissuto di più anche, diciamo così, il vivere della comunità cristiana, no? Che deve essere capace di conservare questa fedeltà al Vangelo di Gesù. E proprio perché Giovanni ha assaporato anche la fatica della comunità cristiana nel rapportarsi col giudaismo, Giovanni, mentre ci riporta il testo del Gesù che scaccia i venditori, si dilunga anche in una spiegazione che va in questa direzione, no? E la spiegazione qual è? Che Giovanni ci riporta anche la domanda che viene rivolta a Gesù dai sacerdoti, dai farisei, quando appunto dice: con quale autorità fai queste cose? E appunto la risposta di Gesù qual era? Distruggete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. E qui Giovanni: ma nessuno ha capito quello che Gesù stava dicendo, perché Gesù adesso non parlava più del tempio di pietra, adesso parlava del nuovo tempio, il nuovo tempio che era il suo corpo. Perciò Gesù è il nuovo luogo nel quale l'uomo può parlare e sentire la voce di Dio. Infatti, la gente adesso accorre al Tempio quando c'è Gesù che insegna. Gesù è il nuovo Tempio, è il nuovo luogo. Perciò, distruggete pure questo Tempio, dice, e in 3 giorni lo ricostruirò. Si riferiva esattamente al suo corpo, alla sua presenza. Ovvio che Gesù oggi, secondo il testo di Matteo, entrando in quel Tempio, ovviamente si pone proprio come questa alternativa. Avete visto, dice, il Tempio senza il Figlio dell'uomo è diventato una spelonca di ladri. Adesso, se il Tempio si rivitalizza, perché entrano ad assentire Gesù, è perché c'è la presenza del Figlio dell'uomo. Perciò il vero Tempio è il Figlio dell'uomo. Infatti, Matteo dice, sapete che cosa è successo? Che ancora una volta Gesù ci entra dopo aver rovesciato i banchi dei venditori e ci entra per insegnare, ancora una volta, per dare ancora la sicurezza della presenza di Dio. Ma questa volta avvengono 2 cose. La prima, si avvicinarono ciechi e storpi. Ma attenti, Matteo sottolinea, stavolta nel Tempio. E che cosa fa Gesù? Egli li guarì. Allora, il fatto che Matteo collochi qui questa guarigione di ciechi e storpi nel Tempio, fatta da Gesù, ha un senso. Per dire, avete visto? Adesso la vera casa di preghiera, cioè il luogo dove l'uomo può risentire, può parlare con Dio, non è più il tempio di pietra, è Gesù. Infatti da lui viene fuori la forza di Dio. Guarì ciechi e storpi. Ovviamente, dice Matteo, una cosa così nel Tempio, il luogo sacro. Gesù non avrebbe dovuto fare una cosa del genere, perché storpi e ciechi, se volevano essere guariti, devono rimanere là alla piscina di Siloe, dove avvenivano eventualmente le guarigioni. Ma chi è questo Gesù? Perché fa così? Ecco Matteo che continua. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, sentitela anche una sorta di sottigliezza, vedendo le meraviglie che faceva, quindi innegabile che stava succedendo qualcosa che scuoteva. Però che reazione fanno queste meraviglie nel cuore dei sacerdoti e degli scribi? Si sdegnarono, lo sdegno. Ad aggiungere ancora di più un altro fatto, un altro avvenimento, che di nuovo aumenta lo sdegno. E qual è l'altro avvenimento? La presenza dei fanciulli, i quali gridano Osanna al figlio di Davide. Allora, fin quando si trattava di far la strada che conduceva a Gerusalemme, l'Osanna al figlio di Davide era proclamato in un modo insistente e continuo dalla folla che seguiva Gesù. Ricordate il testo di ieri? Ma lì era fuori, anche se irritava, però era fuori. Oggi Matteo dice: quel grido è fatto nel Tempio, dissacrazione totale, oltretutto fatto dai fanciulli, i quali non hanno alcun diritto di parlare di Dio perché non capiscono, eppure gridano Osanna al figlio di Davide. Come fanno a gridarlo? Potremmo dire in un modo banale, no? E per forza l'hanno sentito dalla folla, erano anche loro in mezzo alla folla, l'avranno sentito, no? Non è proprio così banale la spiegazione. Se Matteo la mette qui, e se Matteo la mette come una ragione che aumenta lo sdegno dei sacerdoti e degli scribi, Matteo intende dire una cosa, che quei fanciulli gridano per rivelazione. Quindi quei fanciulli hanno riconosciuto Gesù per grazia. Del resto, Matteo continua la sua linea, no? Ricordate come nei passaggi precedenti, gli apostoli sgridavano i fanciulli che volevano andare da Gesù. Ma Gesù dice: lasciate che i bambini vengano a me. Ma li sgridavano. E oggi la stessa cosa, i sommi sacerdoti e gli scribi sono irritati che i fanciulli nel Tempio gridassero queste cose, la dissacrazione. E tutto avviene a causa di quel Gesù. Sdegno alle stelle, ira. Ecco, però stanno avvenendo delle cose non da poco, dice Matteo. Perché sia gli storpi, sia i ciechi guariti, sia questi fanciulli che gridano sicuramente per ispirazione, per rivelazione, ci stanno dicendo una cosa importante, che adesso il nuovo Tempio è Gesù. Se l'uomo vuole parlare e vuole ascoltare Dio, deve andare da Gesù. È in Gesù che tu puoi ascoltare Dio, è in Gesù che tu puoi parlare con Dio. Qualunque cosa, se vi ricordate, qualunque cosa chiederete nel mio nome, il Padre vostro ve la darà. Ma vi chiederete nel mio nome. Quindi in Gesù tu sei sicuro di poter parlare con Dio e di essere ascoltato. In Gesù tu sei sicuro di sentire la parola vera di Dio. In Gesù. E allora? E allora la nostra casa di preghiera è Gesù. È il nuovo Tempio. Ecco allora che cosa succede a Gerusalemme nel Tempio. Succede la grande rivoluzione. Ma come risponde Gesù a questa intimazione dei farisei, degli scribi, dei sommi sacerdoti che dicono a Gesù: ma non senti quello che dicono? Come se andassero a dire a Gesù: ma non vedi che stanno dissacrando tutto? Come ti permetti? Non hai neanche tu rispetto per la casa di Dio. Questo è il senso. E la risposta di Gesù. La risposta di Gesù è colta ancora una volta dalla scrittura. Ma è colta in un modo curioso, perché è come se Gesù sfidasse i sommi sacerdoti e gli scribi. È interessante la presenza degli scribi, perché sono quelli che sono perfetti nella conoscenza della scrittura. Perciò la domanda di Gesù è provocatoria: ma come? Voi che avete la conoscenza della scrittura non avete mai letto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode? Andate a capire di chi si sta parlando in questa scrittura. Allora, è dai bambini che esce fuori la lode a Dio. Ma perché dai bambini? Ma in che senso? Nel senso che, di nuovo, si rintroduce il tema del piccolo. È nel piccolo che Gesù rivela la sua grandezza, che Dio rivela la sua grandezza. Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai potenti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Allora, Gesù è come se rispondesse a questa provocazione dicendo: non avete capito, qui c'è veramente Dio, perché anche i fanciulli lo riconoscono. E i fanciulli sono i piccoli a cui Dio si manifesta, si rivela. Ecco perché i fanciulli hanno gridato Osanna al figlio di Davide, perché mi hanno riconosciuto, hanno capito ciò che voi non avete ancora capito. Infatti uscì fuori dalla città, li lasciò. Ecco allora, il testo adesso è al completo, no? Però ovvio che Matteo lo riconsegna alla comunità cristiana, ma lo riconsegna ovviamente con uno scopo ben preciso. E qual è quello scopo preciso? Anche qui non è stato fatto apposta. Potremmo dire casualmente, Abbiamo anche stamattina come prima lettura sentito questo passaggio bellissimo della lettera di Paolo ai Galati. Come si struttura questo passaggio della lettera ai Galati? Si struttura proprio così, quando dice che quelli che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione. Nessuno è giustificato davanti a Dio, continua, per la legge. Cosa vuol dire? Vuol dire che il messaggio di Matteo, attraverso il racconto di questo avvenimento al Tempio di Gerusalemme, va in questa direzione, nel sollecitare nella comunità cristiana l'attenzione a non più credere che è attraverso le opere della legge che noi abbiamo la giustificazione. Nessuno viene giustificato attraverso le opere della legge. E infatti anche stamattina Paolo, dove ci fa volgere lo sguardo? Ci fa volgere lo sguardo ad Abramo. È importante anche però il commento che Paolo fa, quando dice: e addirittura la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, non per la legge, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette, eccetera. Quelli che vengono dalla fede sono benedetti. Quelle che si richiamano all'opera della legge sono sotto la maledizione. Allora, ecco, Matteo appunto vuole riconsegnare alla comunità cristiana proprio questa convinzione. Avete visto cosa è successo nel Tempio? Quelli che sono sotto la legge non hanno riconosciuto Gesù, anzi si sono sdegnati contro Gesù. Ma perché? Perché loro si richiamano alle opere della legge, ma stanno sotto la maledizione. E qual è la maledizione? L'incapacità di riconoscere la presenza di Dio, le opere della legge. Ma se Matteo consegna questo alla comunità cristiana, vuole mettere in guardia la comunità cristiana su quel principio di cui ormai da qualche tempo stiamo continuamente insistendo, no? Facciamo attenzione a quell'abitudine che continua a farci credere che attraverso le opere noi saremo graditi a Dio. Basta. Perché ripiombiamo nell'ipocrisia farisaica. Non è attraverso le nostre opere che saremo giustificati da Dio. Vi ricordate anche quanto ci veniva detto, no? Quando il Signore ci chiamerà e noi ci presenteremo a Lui, dovremo portare il fardello delle opere buone, perché almeno il Signore ci riconoscerà. Ma se andiamo a mani vuote, cosa farà il Signore senza le opere? E così continuiamo l'ipocrisia farisaica. Non è per le tue opere, sai, che sarai giustificato. Assolutamente. Perché quelli che si gongolano delle loro opere come opere gradite a Dio non sono in grado di riconoscere Dio. Ecco i sommi sacerdoti, ecco gli scribi che si sdegnano al vedere le meraviglie che Gesù compie. Non sono capaci di riconoscerlo. Ma noi siamo graditi a Dio, e Paolo qui è coraggiosissimo, siamo graditi a Dio solo per fede. La fede. Allora, una certa formazione che ci è stata e ci è continuamente data nel nostro ambito cristiano è proprio questo. Quello che ci viene a dire è che se tu fai certe opere è una testimonianza che hai la fede. Quindi ci hanno sempre insegnato le famose opere di misericordia, le famose virtù, addirittura le virtù cardinali, le virtù, che ne so, un sacco di virtù, poi un sacco di opere che devono essere il confronto per capire se hai la fede. E allora, se riusciamo a fare tutte queste cose, vuol dire che abbiamo la fede. È l'errore più grosso, perché in effetti ti esponi all'ipocrisia farisaica, che è l'ipocrisia della legge. Io osservo la legge, perciò se osservo la legge vuol dire che ho la fede. Signore, tu lo sai, io non sono come tutti gli altri uomini, perché io faccio, mi devi giustificare. Se ne usci non giustificato. Allora, non sono le opere che garantiscono la tua fede. Allora, che cos'è? È proprio il contrario. Cioè, è la fede che dà garanzia alle tue opere. Ma prima devi avere la fede, che è indipendente dalle tue opere. La fede. E ma la fede che cos'è? La fede è uno stato interiore, è la struttura del tuo dentro. Infatti, i fanciulli gridano, Osanna al figlio di Davide. Ma che cos'è che li fa gridare? è l'avere dentro questa chiarezza della conoscenza di Dio, non solo, ma loro ubbidiscono perché gridano nel Tempio dove non si potrebbe, gridano a Gesù, Osanna al figlio di Davide. Loro ubbidiscono con semplicità. Questa obbedienza a una ispirazione, a una rivelazione, che è vera e certa, perché quella rivelazione che hai dentro ti permette di riconoscere Gesù. Questa è la prova che quello che hai dentro è verità. Quindi la prova della fede non sono le opere che fai. La prova della fede è che tu arrivi a riconoscere Gesù come unico che ti può far capire, che ti può insegnare, che ti può dare la certezza di camminare nella volontà di Dio. Questo è l'atto della fede, il credere, fidarsi, accettare Gesù. Abramo, stamattina Paolo ce lo richiama. Perché Abramo è l'uomo della fede? Guardate che Abramo non è dichiarato uomo della fede perché, che ne so, è stato l'iniziatore del popolo di Israele, perché... No. Abramo è bellissimo, eh? Perché Abramo è dichiarato l'uomo della fede, ma perché? Perché è quello che si è fidato prima che avvenissero tutte le opere. Ed è logico che tutte le opere che lui ha fatto erano opere improntate sulla volontà di Dio, ma perché lui aveva fiducia solo in Dio, aveva deciso di obbedire solamente a Dio. Perciò è la sua fede che ha improntato le opere e sono diventate le opere gradite a Dio. Ma è la fede che impronta le opere, non il contrario. E purtroppo noi viviamo un tempo difficile nella nostra Chiesa, perché ci stanno orientando al contrario. È come se oggi ti dicessero: non importa quello che hai dentro, l'importante è quello che fai, l'importante è quello che si vede. E così noi facciamo passare una sorta di pericolosa eresia, quella che dice che se vuoi la verità la trovi nella realtà. La realtà oggi si afferma è la verità, ma non è vero, è proprio il contrario. Nella realtà è difficile trovare la verità, anzi, nella realtà la verità può diventare ambiguità. Ora bisogna fare attenzione al testo di stamattina, perché Gesù è entrato nel Tempio e ha dichiarato una cosa fortissima: avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Voi illudete la gente che viene qui e pensa di parlare con Dio, ma qui Dio non c'è più. Vi siete messi voi al posto di Dio. Adesso, però, chi vuole avere questa capacità di stare con Dio sa dove lo trova. Perché gli storpi, i ciechi guariscono, perché i fanciulli riconoscono. Quindi adesso sappiamo che se vuoi sentire e vuoi parlare con Dio, devi essere in Gesù. Solo Gesù ti può dare tutto questo. Ricordate a questo proposito, appunto, quella parabola famosissima che Gesù racconta proprio in questa direzione. La famosa parabola del vestito nuziale. Sì, tu puoi essere dentro nella casa di Dio, ma se non hai il vestito nuziale non puoi partecipare alle nozze, cioè non puoi sentire la presenza di Dio. E quell'abito nuziale che cos'è? Come dice Paolo, siamo stati rivestiti di Cristo. Perciò adesso siamo uomini nuovi. Cioè uomini che possono stare dentro nel Tempio, uomini che adesso possono parlare e ascoltare Dio. Ma perché? Perché siete stati rivestiti di Cristo, è il nuovo Tempio. Ecco, allora anche stamattina chiediamo al Signore che alimenti dentro di noi questa convinzione. non lasciamoci, come dire, condizionare da queste pressioni, anche purtroppo pastorali, che continuano a venirci date, no? E dobbiamo fare questo. E adesso poi con questa storia del 2020, l'incoronazione della Madonna, con tutte queste cose qua, sembra quasi che la diocesi sia tutta impegnata nel dire adesso sì che facciamo un cammino. Ma cammino di che cosa? Ma di che cosa? Sempre di cose molto esteriori, perché sono queste cose esteriori che danno il tono, che danno la vivacità alla diocesi e svuotano di senso. Torniamo a quella casa che è diventata una spelunca di ladri. È una casa che è tutta impegnata per un fatto che è profondamente esteriore. Basta. Ma voi pensate che Dio abbia bisogno di queste cose? Assolutamente no. Dio sta cercando con insistenza, specialmente nel nostro tempo e nel nostro ambiente, sta cercando uomini che ancora diventino credenti, ma non credenti perché fanno queste cose ampollose, credenti perché dentro hanno capito che la casa di preghiera adesso è solamente Gesù e io vivo come dice Gesù. Ma questa cosa la devi vivere tu, dentro di te, è la tua umanità che deve diventare così. E stai tranquillo che la tua umanità non diventerà così perché hai partecipato a questi incontri, a queste iniziative, a queste, perché sei andato anche tu a vedere questa corona che si mette ancora sulla testa della Madonna. Tutte queste cose assurde, inconcepibili, che non c'entrano niente con l'atto della fede. Gesù ha buttato per aria i banchi dei venditori. Perché invece di dare consistenza al Tempio di Dio, riuscivano a coprire l'immagine vera di Dio. È il Cristo la ragione della nostra fede, non le nostre opere, non i nostri sacrifici, non le nostre offerte. È Gesù che adesso dà senso alla nostra fede, dà senso a quello che è la nostra volontà di sentire e di parlare con Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Chi sta con me ha la certezza di stare col Padre. Filippo, ma non l'hai ancora capito. Eppure tu sei con me da tanto tempo. Non hai capito? Chi ha visto me ha visto il Padre. E basta, è tutto qui la nostra fede. Però Paolo dice, quelle che ancora si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, non potranno mai cogliere e riconoscere la presenza di Dio. Allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore chiedendo proprio questo grande dono, il dono di saper riconoscere nel Figlio suo la sua presenza. E riconoscere il Figlio suo significa dire a Gesù quello che hanno detto quei ragazzi, quei fanciulli: Osanna al figlio di Davide, tu sei il nostro Messia. E lo diciamo ancora con la preghiera numero 1.